Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, accogliamo Benedetto e con lui tutta la comunità, la parte della comunità in Medio Oriente, e così ci sentiamo vincolati ancora di più a pregare per la nostra presenza nella Terra Santa, nella Terra del Signore, in mezzo a quei popoli, sia secondo la volontà del Signore, e soprattutto chiediamo di poterlo fare con quella fiducia che il Signore vuole infondere nei Suoi discepoli nella traversata del mare e che li conduce poi a riconoscere in Lui la potenza di Dio. E chiediamo perdono delle nostre mancanze di fede e di fiducia. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetto 35. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così come era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Ecco, si è conclusa la parte dell'insegnamento di Gesù in parabole, anche se poi abbiamo appreso che era l'insegnamento abituale di Gesù con le folle, quindi lo riprenderà, infatti lo ritroveremo, Gesù che parla in parabole sgriderà anche ancora i suoi discepoli, però ora è finito e c'è la traversata del mare di Galilea, il lago di Tiberiade. È sottolineato che è lo stesso giorno e si apre anche, quindi ha un legame con quanto ha preceduto, ma è anche legata a quanto seguirà, e troveremo, molti lo osservano, alla fine del capitolo sesto, di nuovo il mare di Galilea con Gesù che cammina questa volta sulle acque e i discepoli che lo fanno salire sulla barca. Vediamo questo brano della traversata del mare, nel quale Gesù rivela ancora di più la sua identità.
Abbiamo detto che Gesù parla in parabole, ma Gesù si può dire che parla anche con il miracolo di oggi, così penso, perché in realtà questo miracolo, ho letto da qualche parte che c'erano delle capacità particolari in certe persone allora, per cui si era capaci di fenomeni speciali, ma questo non è un fenomeno speciale, è un modo per chiedere ai discepoli che devono contare su Dio, devono contare sulla sua potenza e devono contare su Gesù che è colui che è il figlio suo, colui che ha piena autorità anche sugli elementi della natura, non solo sul demonio, come abbiamo visto al capitolo primo, al versetto 25, quando dopo aver comandato gli spiriti impuri, appunto dicono: comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. E così questo pensiero mi piace, questo dover contare su Dio anche nel rischio, nelle cose della vita. Qui loro stanno vivendo una situazione di pericolo e contano su di Lui, chiamano Lui. E la risposta del Signore è: perché avete paura? Non avete ancora fede? Ecco, questa frase è davvero una frase molto molto bella. Poi dice: furono presi da grande timore. Allora il timore, ho pensato, è diverso da quella paura di prima. Probabilmente è il timore di Dio, il timore che sta insieme anche con la fiducia, perché timore e fiducia in questo caso sembra proprio che stiano insieme, ecco.
E con questa traversata inizia quattro miracoli in cui Gesù opera, cioè finora con le cinque parabole ha insegnato, adesso compie opere di potenza, appunto, ma già comandando alla sera di attraversare il mare è già un'ora inopportuna, perché insomma si va a pescare, o uno si pesca la mattina, non alla sera, se è una pescata, comunque attraverso il mare, e devono andare contro una regione che è pagana, quindi già questo mette un po'. E altre volte abbiamo visto che questa attraversata del mare, questo lasciare la riva per un'altra riva, indica la vita della Chiesa nel mondo, cioè, e Gesù dorme. Spesse volte anche nella nostra vita sperimentiamo che Gesù dorme, e quindi quando ci troviamo anche in situazioni un po' difficili, appunto il Signore ci sembra che dorma. Comunque qui quando sono sulla barca, tanto lo prendono così com'è, sono sulla barca e si alza questo forte vento che riempie d'acqua la barca, e quindi sono in un grande pericolo, e Gesù dorme, appunto dorme, quindi non si accorge di nulla se non quando loro gridano. Gridano: non ti importa che periamo? Beh, perirebbe anche Gesù, quindi non ti importa che periamo? Questa appunto è un po' una domanda che ci facciamo anche noi. Poi questo dormire e risvegliarsi, che è il verbo della risurrezione, un padre insomma della Chiesa dice, Origene dice che questo dormire e svegliarsi di Gesù è una specie di condensato del suo destino di morte e di risurrezione, ed è appunto una raffigurazione in anticipo della passione. E poi appunto tutta la vita è una dura lotta contro le forze del male, e appunto questo mare che sia dall'Antico Testamento che dal Nuovo se ne parla in tanti passi, sia dall'Esodo sia in altri scritti, no? Quando il popolo che attraversa il Mar Rosso, anche lì c'è questo miracolo. Poi si è sempre raffigurato che nel mare operano le opere, i demoni, insomma, è un condensato di... Vabbè, poi basta, questo... E questo appunto, questa Gesù che si desta e sgrida il vento e il mare, sembra che appunto sgrida una persona, come all'inizio del Vangelo ha sgridato i demoni che lo proclamavano santo, usa le stesse parole e basta. Poi appunto questa domanda che si fanno: chi è costui al quale anche il vento e il mare impediscono? Appunto il Salmo 107 che ho letto quasi tutto è molto bello come parallelo di questa pericope di oggi.
Volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Fernanda, perché ho fatto un po' gli stessi pensieri, poi mi aveva fermato questo forse una cosa marginale, però questa barca che si riempie, piena, e guardando un attimo come usa Marco questo verbo, ho visto che praticamente è sempre in senso molto positivo, a parte questo, pensavo. Ad esempio cioè anche Giovanni lo usa per le anfore, le ceste, e anche nell'Apocalisse è il Tempio che si riempie della gloria. E allora mi è sembrato che in un certo senso anche qui sia un po' sia positivo, perché è proprio, non è tanto pensato la barca piena d'acqua, ma questa pienezza è proprio dalla presenza del Signore. E quindi dopo ho guardato un testo del Siracide che mi è sembrato bello, perché se questo passare all'altra riva è l'inizio sia della missione del Signore, ma in un certo senso anche degli apostoli, perché dicono poi lo presero con sé. C'è il Siracide 2 che dice: se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione, abbi un cuore retto e costante, non ti smarrire nel tempo della prova, sta unito a Lui, accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, eccetera.
Ma a me ha sempre fatto impressione questo modo di interpellare Gesù: non ti importa che moriamo, perché mi sembra che sia soprattutto questo la mancanza di fede che Gesù rimprovera, non tanto la paura della tempesta, ma questo non ti importa che moriamo, che risuona tanto come proprio il primo peccato, la mancanza di fede nell'amore e nella volontà di vita da parte di Dio nei confronti dell'uomo. Sembra proprio che non si riconosca in Lui colui che è venuto a dare la vita. Mi è venuto in mente che Gesù usa la stessa espressione nel capitolo 10 di Giovanni, a contrario. Dice: io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, al quale non appartengono le pecore, non sono sue proprie, dice, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli importa delle pecore. È detto proprio il contrario: a lui, al mercenario, non importa, perché le pecore non sono sue proprie. Invece Gesù dice: io sono il buon pastore e do la mia vita per le mie pecore. Le pecore sono sue, le pecore gli appartengono, e a lui importa delle pecore. Quindi mi sembra che qui la tentazione verta soprattutto su questo, e su questo il rimprovero di Gesù: non avete fede. E lo si dimostra anche da quello che dicono dopo, che sembra proprio non avere compreso ancora il mistero di Gesù: chi è costui?
E così mi sembrava che questo racconto fosse racchiuso tra due grandi avvenimenti, una grande tempesta di vento e una grande bonaccia, e poi un grande timore. Cioè tutto grande, tutto, ecco. E allora appunto quello che sottolineava Cristina, questa pienezza, questa grandezza, perché sia che dorma Gesù, sia che è presente, comunque è importante che ci sia Lui, ecco, che ci sia Lui qui presente. Dorme forse per la stanchezza, cioè mi è piaciuto anche questa cosa: è stanco il Signore, ha fatto tutta una giornata, dovrebbero arrivare, passare di notte questa traversata, quindi è grande, e cioè è stanco, ma poi è grande nel suo intervento e nella sua potenza, ecco. E appunto con questo non ti importa, è vero, sembra un rimprovero, invece al Signore importa molto che, perché Lui stesso è coinvolto in questa traversata, in questa, anche Lui ha questa, vive questa bufera, insomma. E se... quindi non può permettere che sprofonda questa barchetta dove c'è lui, ecco. E se questa è un'immagine della Chiesa, è un'immagine che comunque presenta un grande travaglio, ecco, un grande, forse, ecco, è Matteo che parla proprio di terremoto, di terremoti, qui è un maremoto, e i terremoti li abbiamo visti, siamo appena, ecco, abbiamo nelle orecchie tutti i terremoti dell'Apocalisse descritti, quindi probabilmente è anche una prova forse escatologica che poi dovranno vivere la Chiesa, però è anche una prova storica. Perché comunque, ecco, le vicende della Chiesa passano da un terremoto all'altro, da un maremoto all'altro, ecco. E quindi questa barca, questa barchetta, ecco, mi è piaciuto questo salmo, io l'ho ripetuto tante volte: svegliati Signore perché dormi, ecco, destati, il salmo 43-34, lo possiamo dire anche oggi, perché dormi, no, non dorme il Signore, però questo grido, ecco, la Chiesa oggi lo dice, anche se Santa Teresina dice lasciamo dormire il Signore, non svegliamolo.
Beh, io ho pensato che sì, questa attraversata del mare per andare dall'altra parte di notte in queste condizioni voluta da Gesù, alla fine ottiene il risultato che i discepoli di Gesù, quelli che sono nella barca, si chiedono chi è dunque costui al quale perfino il vento e il mare obbediscono. E quindi nel Vangelo di Marco è un passo ulteriore verso il cammino dei discepoli nel identificare la persona di Gesù, che evidentemente non era facile comprendere, anche se Gesù ha sempre operato in modo manifesto e ben chiaro, evidente, però anche mostrando le sue prerogative messianiche, come vediamo anche in questo episodio, però poi non era facile alla fine cogliere da parte dei discepoli tutto. E il Vangelo di Marco è costruito anche su questo cammino dei discepoli che passo passo identificano Gesù, fino alla resurrezione dei morti, come sappiamo, che permetterà loro di superare anche la grande crisi della morte di Gesù, perché alla morte di Gesù tutto sembra finito, e quindi è una fede che è sempre messa alla prova, e qui in questa traversata è messa alla prova perché c'è la tempesta, ci sono le onde, non solo le onde ma c'è l'acqua che invade la barca e sembra affondare, e Gesù dorme e non vedo cosa potevano fare di altro i discepoli se non svegliare Gesù. Santa Teresina dice, come è stato ricordato, ma questo forse Teresina lo dice anche perché anche lei come noi sa il risultato. I discepoli che erano nella barca non lo sapevano, erano lì in balia. E vengono anche rimproverati, e anche questo fa parte del cammino della fede dei discepoli del Signore, del suo popolo, prima ancora che della Chiesa, che qui siamo ancora all'interno di Israele, dei discepoli che egli si sceglie, fa parte del cammino con Gesù, passare anche questi momenti che ci sono, nei quali è inevitabile che si vada da Gesù in questo modo anche, ed è inevitabile che Gesù rimproveri i discepoli, ma la pedagogia, quello che vuole mettere in mostra l'Evangelista, è che da parte di Gesù c'è una pedagogia, c'è un insegnamento, cioè c'è una edificazione nei suoi discepoli, in una fiducia sempre maggiore in lui, e che passa anche attraverso questi momenti. Gesù non è con loro, non può che sta dormendo un po', è un po' paradossale forse, non so. E, fra l'altro, è anche detto con un cuscino, sopra un cuscino in poppa, quindi nella parte posteriore della nave, dicono alcuni, è ancora più difficile dormire, inzuppato d'acqua, che se c'è una parte della nave che si riempie di più di acqua è proprio quella, la parte posteriore. Comunque sembra così, mi piace leggerlo così, come l'inevitabilità della messa alla prova della fede, inevitabile, come qui viene mostrato. E anche Gesù fa il suo compito, li sgrida, dovevano avere fiducia, dovevano anche svegliarlo, ma dovevano, come non sappiamo, io penso che poi anche ognuno lo possa comprendere nella propria esperienza, dove sta la mancanza di fede, di fiducia nei confronti del Signore, di Dio, ecco, e così anche e il risultato è soprattutto questo, che viene messo in evidenza chi è costui, non solo si dice che invoca Dio e Dio lo ascolta, ma che il mare e la tempesta gli obbediscono, a lui. E Gesù si rivolge al mare e alla tempesta: taci, proprio come fa Dio, e quindi mostrando che lui agisce in modo pieno in nome di Dio e con la potenza di Dio, tanto da ordinare al mare lui stesso appunto di tacere, e si calmano, questo non impedisce comunque di sgridarli, e anche questo fa parte dell'esperienza per arrivare a identificare, non identificano niente, forse qui i discepoli si pongono la domanda, che questo è molto bello, non arrivano a dire, beh allora questo è, chi è costui? E anche questo fa parte del cammino della fede, prima di dare delle risposte bisogna porsi le domande. Chi è costui?